Eccoci qua. Questa sera dobbiamo affrontare la lettura del quarto poema, dal capitolo 5, versetto 2, fino al capitolo 6, versetto 3. Il quarto poema, dunque siamo già alle prese con il testo del cantico in una fase ormai avanzata. Certamente, per come abbiamo impostato la nostra ricerca, il cantico ci accompagna con il suo linguaggio poetico nel discernimento di quello che avviene nel corso di una storia, e questa storia è anche la nostra, ed è una storia nel corso della quale ci sono momenti di sosta, di rilancio, di pienezza, e poi momenti di rallentamento, di stanchezza, di avvilimento. È la nostra storia, ma è storia di relazione con la presenza che ci viene incontro, la presenza del protagonista, che nel cantico si chiama diletto. Il diletto è una storia d'amore, ed è una storia di rieducazione alla vita per la creatura amata dal diletto, che viene man mano coinvolta in un itinerario di conversione, di rieducazione, di guarigione rispetto a una condizione di malattia nella quale questa creatura amata si trova, così come abbiamo constatato fin dall'inizio del nostro cammino. Abbiamo alle spalle la lettura del terzo poema, che è centrale nella economia letteraria del nostro libro, perché, come vi dicevo, siamo in grado, rifacendoci anche al suggerimento di studiosi certamente qualificati, di suddividere il testo in cinque poemi. All'inizio un prologo, al termine ci sarà un epilogo, e dunque cinque poemi. Significa che il terzo poema è quello centrale, e ci siamo resi conto la settimana scorsa di aver affrontato uno snodo certamente decisivo nel cammino di questa vicenda e nello sviluppo di quella relazione per cui il diletto è intervenuto per rapire quella creatura che si era rattrappita in una condizione di presunzione proprietaria, quella creatura che si è rintanata nella casa della madre dando così dimostrazione di quello che lei stessa ha ritenuto lì per lì di affermare come un suo successo, in qualche modo la presunzione di essersi appropriata del diletto e di averlo ridotto a misura del suo piccolo mondo, del suo angolo privato, a misura del suo vissuto, che in realtà si è poi ancora una volta configurato come un ripiegamento all'interno di una condizione di assopimento, di stordimento, il sonno della creatura amata, accanto alla quale il diletto che vegliava continua a vegliare, in vista del risveglio. Ed ecco, il risveglio è avvenuto. Intervenuto lui, il diletto, in maniera provocatoria, in maniera travolgente, come il ladro che viene per rapire e per rapire la sposa. E la creatura risvegliata, ne parlavamo leggendo il terzo poema, attraverso quelle immagini poetiche così commoventi, così affascinanti, quel canto d'amore mediante il quale, alla maniera dell'innamorato che offre la sua serenata all'innamorata, celebra la bellezza della creatura che si sveglia perché è stata rapita, ed è rapita nel senso che il diletto si è fatto carico di quella condizione di vergogna, di ripiegamento, di avvilimento, quella creatura che da parte sua ha assunto lei stessa l'atteggiamento della rapinatrice, si è voluta appropriare di quello che non le appartiene, se non in quanto è il dono che la sollecita a abbandonare quella condizione di vita che è misurata dalle pretese del suo egoismo particolare. Ed ecco, adesso il risveglio è in atto. Fino a quando, al termine del terzo poema, abbiamo avuto a che fare con quel segno di novità che dimostra come quella creatura per l'appunto scopre di essere sollecitata adesso a assumere finalmente un atteggiamento di responsabile disponibilità all'incontro gratuito con il diletto, perché di questo il diletto va alla ricerca, di una risposta, di una corrispondenza libera, è alla ricerca di quella attuazione della sua volontà d'amore che attende una reciprocità nella risposta dell'amore. Ricordate alla fine del capitolo 4, nel versetto 16, levati Aquilone, tu Austro, vieni, ecco, è la voce della creatura risvegliata che invoca il vento, invoca il soffio, invoca lo Spirito Santo, la grande Epiclesi, questa invocazione perché il diletto venga nel suo giardino, quel giardino che è immagine mediante la quale la stessa creatura umana viene rappresentata in quanto è quella creatura, ogni creatura, ma in quanto è la creatura che abita nel mondo, è il giardino che corrisponde alle prerogative originarie di quel creato che, stando all'antico racconto, per l'appunto è il contesto nel quale la vocazione alla vita si realizza, il giardino della vita, e questa creatura è essa stessa giardino, ogni essere umano con la sua particolare identità, ma è la comunità umana nella sua ampiezza e poi tutta l'articolazione di vicende che riguardano il coinvolgimento del popolo dell'Alleanza nel corso di una storia particolare che ha avuto un valore paradigmatico ed esemplare, e poi è la grande comunità dei discepoli del Signore, ma è l'umanità intera. E in un contesto nel quale la vocazione alla vita per ogni essere umano e per l'umanità nella sua complessa articolazione coinvolge la totalità delle altre creature, il giardino. Ecco, l'invocazione della creatura risvegliata, e quindi versetto 1 del capitolo 5, qui dove ci eravamo fermati, conclusione del terzo poema, sono venuto nel mio giardino. Ecco il diletto che celebra l'evento della comunione con la creatura amata, in un contesto che si apre poi, come ricordate, all'interno di uno scenario dove la festa dell'incontro, la festa nuziale, la festa della comunione, la festa del vivente che trova risposta nella creatura amata, è contesto di accoglienza per la moltitudine degli amici, la moltitudine umana, mangiate amici, così si concludeva il terzo poema, bevete, inebriatevi, o cari, tutti coloro che sono invitati al grande festino dove l'evento della rieducazione alla vita per ogni essere umano assume una dimensione corale, comunitaria, sociale, ecumenica, cosmica, cosmica. Ed ecco il quarto poema, il nostro di stasera. Quando adesso vedete, leggiamo qui: io dormo, ma il mio cuore veglia. È la voce della creatura ed è una voce che assume un'intonazione, come dire, così dimessa, appena appena bisbigliata, l'intonazione che è propria di chi usa la voce appena appena per sussurrare. È una creatura dormiente, dormiente, di nuovo dorme, dorme. Ma vedete, avvertiamo una contraddizione in quello che sta affermando, perché è ritornata ad assopirsi, è sprofondata nuovamente nel sonno, si è ripiegata di nuovo in quell'atteggiamento nel quale l'abbiamo osservata e accompagnata precedentemente. Eppure il mio cuore veglia, una contraddizione, o dorme o veglia, ed invece lei si presenta a noi per quello che è, effettivamente ripiombata nel sonno. Ma è come se si ritenesse testimone di una capacità di vegliare che conferma quello che è avvenuto nel corso di quella vicenda di cui ci siamo occupati precedentemente, e la sua relazione con il diletto, una relazione ormai instaurata in maniera tale per cui questa creatura ritiene di essere ormai definitivamente sveglia nel momento stesso in cui è ritornata a dormire. Qui la contraddizione, ed è una contraddizione che, vedete, ci sorprende, ci sconcerta in certo modo, anche ci potrebbe deludere, e d'altra parte è una contraddizione che è quanto mai corrispondente a tante e tante esperienze che registriamo nel nostro vissuto. È come se per come sono andate le cose, e nel frattempo bisogna considerare che c'è di mezzo lo svolgimento di una vicenda, una storia, è una generazione che passa, è un'altra, è un essere umano come ciascuno di noi con il suo particolare cammino, ma è la storia di una comunità, è la storia anche di una, certamente di una chiesa. Ecco, la relazione con il diletto è ormai scontata, è ormai acquisita come un valore che viene ritenuto come un patrimonio indiscutibile, ormai acquisito come una prerogativa che qualifica una condizione di vita vigilante, quando in realtà questa condizione di vita è dormiente. La contraddizione che qui vedete in maniera così sintetica raffigura quella tipica, e dico tipica perché l'esperienza, e non penso proprio di offendere nessuno, è ricorrente nelle nostre vicende particolari e comunitarie, una assuefazione abitudinaria a un certo modo di presentarsi e di definirsi per quanto riguarda la relazione con il diletto, quando la realtà delle cose dimostra che il diletto se n'è andato, che il diletto non c'è e sta dormendo, ed ecco, dice, un rumore, è il mio diletto che bussa. Già, perché il diletto si presenta come un mendicante, sta sulla strada. Questa creatura dormiente è evidentemente convinta di avere il diletto accanto a sé, ormai una presenza garantita, una presenza che la qualifica come padrona di casa, ed ecco invece lui si presenta come il mendicante che sta all'aperto di notte per la strada, e nel suo sonno, che diventa un dormiveglia, questa creatura avverte che qui sta succedendo qualcosa che non corrisponde in nessun modo a quel a quel suo impianto interpretativo della realtà a cui si era abituato, anche con dei risvolti di ufficialità, magari anche di palludamenti liturgici, dichiarazioni pubbliche. Io dormo, ma il mio cuore veglia, ed ecco il diletto bussa dall'esterno. Un rumore, qui in ebraico il termine kol, voce, una voce. È il mio diletto che bussa, aprimi sorella mia amica, mia colomba, perfetta mia. Notate la sequenza di attributi: sorella mia, amica mia, colomba mia, perfetta mia. Questo attributo è nuovo, dove dire perfetta mia, tammati, vuol dire la creatura da cui io attendo una risposta. La perfezione di cui si parla qui non è una perfezione corrispondente a dei criteri definibili in modo astratto, è la perfezione nel rapporto, è la creatura che mi corrisponde, è la creatura che è vigile nella libertà per aderire a quella relazione d'amore che apparentemente questa stessa creatura sta dichiarando come un suo distintivo di riconoscimento, quando in realtà questa relazione d'amore non è vitale, non è documentata nell'esercizio effettivo di una appartenenza che costantemente mette in discussione tutto l'impianto del vissuto. Perfetta mia, vedete, bussa alla porta dall'esterno e quindi insiste, perché il mio capo è bagnato di rugiada, i miei riccioli di gocce notturne, chiede alla nostra creatura di accoglierlo, perché riteneva di averlo ormai accanto a sé come una presenza gestita secondo i suoi criteri amministrativi o i suoi criteri pastorali, forse anche così, ed ecco invece una presenza che viene dall'esterno e che bussa e che chiama, e d'altra parte è un richiamo inconfondibile per la creatura amata, avverte nell'animo, nell'intimo, mentre sta ancora dormendo o rimane assopita, ma avverte L'intensità è patetica di questo richiamo, ma non è in grado di corrispondere. E infatti dice, mi sono tolta la veste, come indossarla ancora? Mi sono lavata i piedi, come ancora sporcarli? Già, è intrappolata dentro a un vissuto che per certi versi è diventato poi come una consacrazione della sua noia, e per altri versi ha una sua configurazione anche molto solenne, vedete il vestito, il lavaggio, tutte le operazioni che dimostrano la rispettabilità della sua presenza, la signorilità del suo modo di presentarsi in pubblico, e d'altra parte il diletto non c'è lui. Sono lavati i piedi, come ancora sporcati. Il mio diletto ha messo la mano nello spiraglio, vedete, cerca di aprire la porta. E qui c'è di mezzo appunto il chiavistello della porta. E un fremito mi ha sconvolto, c'è un trasalimento nella creatura amata che avverte di essere scompensata, di essersi ritrovata nuovamente in un contesto di contraddizione, in un imbroglio, in un processo organizzativo del suo vissuto che apparentemente le ha conferito un volto più che mai qualificato e prestigioso. Nella realtà del vissuto, ecco, nella profondità dell'animo, nella intimità della coscienza, questa creatura avverte improvvisamente di essere fuori posto, di essere stata smascherata laddove invece si era paludata in maniera così solenne. E allora, ecco qua, mi sono alzata per aprire al mio diletto, e le mie mani stillavano mirra, fluiva mirra dalle mie dita sulla maniglia del chiavistello. Ho aperto allora il mio diletto, ma il mio diletto già se n'era andato, era scomparso. Ecco, vedete qui questo profumo che si allontana. È arrivato il momento in cui si è alzata e si è resa conto, corre alla porta e le rimane il profumo di colui che è passato e se n'è andato. D'altronde voleva gestire la relazione con il diletto secondo i suoi tempi, le sue misure, le sue pretese, le garanzie di cui già si riteneva depositaria. D'altra parte, vedete, era effettivamente sprofondata nella noia di un sonno che l'aveva imprigionata dentro alle sue fantastiche presunzioni. Ed ecco, adesso il diletto è passato, ma il diletto se n'è andato e era scomparso, e io venni meno per la sua scomparsa. Ecco, la percezione di avere perso l'occasione, di avere, come dire, sprecato la vita, di avere, e qui è in questione il vissuto personale di ogni essere umano, di ognuno di noi, ma qui è in questione l'esperienza comunitaria di una chiesa intera. Ma forse abbiamo perso il contatto con l'Evangelo, se n'è andato l'Evangelo, cioè, abbiamo accumulato tutto i segni di una visibilità quanto mai appariscente, e l'Evangelo non c'è più, se n'è andato. Ed è un'esperienza, vedete qui, che sconvolge l'animo della creatura e che avverte man mano comunque il fatto che il diletto chiama, che il diletto bussa, che il diletto incalza, ma se n'è andato. E in questa condizione di solitudine che improvvisamente viene sperimentata in maniera così drammatica dalla creatura amata, ecco l'inizio di una corsa. Dice il testo: il mio diletto già se n'era andato, era scomparso, io venni meno per la sua scomparsa. L'ho cercato, ma non l'ho trovato, l'ho chiamato, ma non mi ha risposto. Vedete, qui in pochi versetti possiamo ricostruire tante tappe della storia della salvezza, la storia del popolo di Dio nella relazione con il Signore, la relazione d'alleanza e la voce di tanti profeti che usano esattamente questo linguaggio. Tra l'altro questo è un versetto che leggiamo alla lettera nel libro di Osea, ma qui c'è di mezzo, ripeto, poi il cammino che nel corso dei secoli ormai per noi ha fatto da sfondo alla missione della Chiesa, al servizio dell'Evangelo e generazione dopo generazione, di Chiesa in Chiesa, e la nostra vita cristiana e questa corsa alla ricerca di quella autenticità che in certi momenti era ritenuta come ormai un patrimonio acquisito ed invece poi ci si rende conto che è un patrimonio perduto, patrimonio sprecato, patrimonio disperso e dunque qui questa creatura adesso agitatissima, presa da un'ansia indomabile, è alle prese l'urgenza di situazioni che la provocano, che la mettono in discussione. Infatti stavo leggendo: l'ho cercato ma non l'ho trovato, l'ho chiamato ma non mi ha risposto, e mi hanno trovato le guardie che perlustrano la città. Ecco, abbiamo già avuto a che fare con un'immagine del genere. Qui adesso l'incontro con le guardie che perlustrano la città diventa particolarmente penoso, perché mi hanno percosso, mi hanno ferito, mi hanno tolto il mantello, mi hanno tolto lo scialle. Ecco, le guardie delle mura. Dunque questa creatura buttata nel mondo, una condizione di miseria, improvvisamente sguarnita, improvvisamente sprovveduta, improvvisamente costretta a registrare i dati di un fallimento storico per il quale non ha rimedio, ed invece questo incontro con le situazioni avverse, dove si trova costretto a urtare in modo sbandato e incontrollato, e mi è esposta ad aggressioni, a incomprensioni, allo scherno di chi vuole approfittare di questa creatura che corre alla ricerca del diletto. Per certi aspetti anche la storia della nostra vita cristiana, ed è la storia della missione della Chiesa nel corso dei secoli. E d'altra parte, vedete, questo fatto nel contesto del grande percorso di questa storia d'amore che noi stiamo contemplando assume una rilevanza provvidenziale. Questo incontro con il mondo, questo incontro con la realtà del mondo, con la realtà avversa, con le situazioni contraddittorie, con le presenze ostili, con quegli ostacoli che provocano ferite, cadute, aggressioni di ogni genere. E c'è un disegno provvidenziale in tutto questo. c'è comunque la percezione di come quella voce del diletto continua a chiamare, quel suo modo di presentarsi come colui che viaggia sulle strade del mondo, nelle periferie più lontane, nelle condizioni più avverse, esposto lui a tutte le intemperie della storia umana. Parlava di quell'essere esposto alla pioggia notturna e tutti gli inconvenienti del freddo che aggredisce i viandanti senza fissa dimora. Ed ecco, la nostra creatura così condizionata adesso da questa esperienza di solitudine, nell'affanno che la sollecita a cercare segni di solidarietà, di comprensione, di accoglienza, e trova motivo per verificare in modo sempre più preciso e sempre più drammatico il dato oggettivo del suo fallimento, del suo smarrimento, di quel che ha perso, e d'altra parte proprio questa percezione sempre più coerente, interiormente illuminata circa il vuoto che registra in quanto l'Evangelo è perduto, è anche l'occasione perché questa creatura ritrovi in se stessa esattamente lo spazio dell'Evangelo, ritrovi in se stessa, in questa esperienza così intensa e intima e radicale di solitudine, quel richiamo mediante il quale il diletto si presenta come colui che è e rimane protagonista di questa vicenda, che dal punto di vista della creatura umana sembra del tutto fallimentare, ed è ancora lui. E qui vedete la nostra creatura si rivolge alle figlie di Gerusalemme in questa sua corsa così agitata, così ansiosa, mentre stanno ribollendo nell'animo quei pensieri, quei sentimenti, sta ritrovando nuovi criteri di discernimento, si sta inoltrando lungo le strade del mondo, nell'impatto con le situazioni più impreviste, le cose che riguardano l'umanità, in quello che poi è il percorso che raccoglie la partecipazione di tutti i popoli, la molteplicità delle culture, le situazioni avventurose e spesso terribili che caratterizzano la storia dell'umanità intera. Ed ecco, io vi scongiuro, vedete, chiedi aiuto, figlie di Gerusalemme. Se trovate il mio diletto, che cosa gli racconterete? Che io sono malata d'amore. Vi torna questa visione che abbiamo incontrato nel primo poema. Io sono malata d'amore. Quell'amore che io non ho saputo accogliere, quell'amore rispetto al quale io non ho saputo corrispondere, quell'amore che io non so porgere come espressione del mio vissuto finalmente liberato, per accogliere e per offrire, per essere amata ed amare. Ed ecco, io sono malata d'amore. Questo chiede aiuto, vedete, ne parla all'impazzata. Ci sono queste figlie di Gerusalemme, una specie di presenza corale che ha al primo impatto la fisionomia di uno scuolo di persone amiche, di presenze amiche, ma sono presenze ambigue, incerte. D'altronde tutto quello che questa creatura umana riesce a individuare come realtà da affrontare, come situazione da interpellare in un contesto interlocutorio dove è una povera creatura che incontra il mondo. Ed ecco, il suo modo di presentarsi nella sua povertà radicale, ammalata d'amore, e d'altra parte proprio questo è il modo per intraprendere quel cammino che evidentemente il diletto provvidenzialmente ha preparato per lei. Tant'è vero, vedete, che adesso succede un fatto, ed è che questo coro, la mia Bibbia qui mette sul bordo della pagina una parolina in inchiostro rosso, il coro, le figlie di Gerusalemme, ecco, coro che rappresenta il contesto nel quale si muove questa creatura, che porta con sé delle reminiscenze, dei vagheggiamenti, delle aspirazioni, quella ferita che ha ricevuto in maniera così triste e dolorosa, per come si è resa conto di aver perso l'occasione. D'altra parte, quella ferita che conferma il valore del dono per il quale è chiamata, quella relazione d'amore che costituisce il valore prezioso che ha dato motivo a tutta la sua vicenda e che continua a restare come il valore di riferimento nel momento in cui si sente così estranea, e d'altra parte ne parla sempre con tutti. E le figlie di Gerusalemme l'interrogano: ma che cos'ha il tuo diletto di diverso da un altro? Tu, la più bella tra le donne, che ha il tuo diletto di diverso da un altro perché così ci scongiuri? Ecco, vi cerca aiuto, ma c'è qualcuno che dice a questa creatura: ma chi te lo fa fare? Ma perché? Ma chi è questo diletto di cui tu vai alla ricerca? Ma chi è? Lascia stare. E poi vedete, c'è anche un vezzeggiamento, un atto di ammirazione: ma tu sei bellissima già per te, poi se ne cerchi un altro forse lo troverai più facilmente, perché devi cercare questo tuo diletto. Lascia stare, non è il caso. Tutto sommato, poi, se questo diletto è così prezioso per cui non si fa trovare, forse non ti merita. Non merita te, che sei creatura così affascinante, dotata di una bellezza così singolare. Lascia stare, chi te lo fa fare? Ma chi è questo diletto? E qui vedete, in rapporto a questa domanda, adesso la creatura umana parla di lui. Dal versetto 10 fino al versetto 16 parla di lui, che, come dire, vedete, sta evangelizzando, sta annunciando, sta proclamando il diletto, che poi è un dato che caratterizza la nostra vita cristiana, ma la missione della Chiesa in tanti modi. Noi continuiamo a parlare di lui nel momento in cui qualcuno ci chiede: ma perché? E parlare di lui significa in realtà dare espressione a una novità che man mano matura dal di dentro, come conferma circa la appartenenza a lui. E quelle avversità che la creatura umana sta affrontando, la creatura amata sta affrontando, quelle avversità, vedete, diventano, ecco qui uno sviluppo provvidenziale della vicenda, diventano l'occasione perché sollecitata, interpellata, interrogata, contestata, parli di lui. E i versetti bellissimi, quelli che adesso leggiamo, il mio diletto è bianco, vermiglio, riconoscibile tra mille e mille, è unico. Il suo capo è oro, oro puro, adesso lo descrive. Ma vedete che in questa descrizione in realtà riemergono tutti quegli elementi che hanno caratterizzato la bellezza di lei, creatura amata, così come è stata descritta dal diletto. Ed è come se adesso lei fosse in grado di parlare del diletto in quanto è colui che le ha conferito una bellezza che è specchio di quella presenza misteriosa, inafferrabile, invisibile. Tra l'altro poi le immagini usate qui, andando a scrutare il testo in maniera un po' più dettagliata, in molti modi rinviano a quello che è il grande sacramento della presenza invisibile nella storia della salvezza, che è il Tempio a Gerusalemme, il Tempio, la presenza invisibile. Ed ecco, c'è di mezzo anche un richiamo alla figura di Davide, che è una figura messianica, e dunque quel modo di essere presente, di essere protagonista nella storia umana, di colui che è invisibile, si illumina la bellezza della sua creatura. Ed ecco questo parlare di lui, man mano che la creatura prende coscienza di come è coinvolta in una relazione di appartenenza vicendevole. Dice così, stavo leggendo: il mio diletto è bianco, vermiglio, riconoscibile tra mille e mille, il suo capo è oro, oro puro, i suoi riccioli grappoli di palma, neri come il corvo, i suoi occhi come colombe su ruscelli d'acqua, i suoi denti bagnati nel latte posti in un castone, le sue guance come aiuole di balsamo, aiuole di erbe profumate, le sue labbra sono gigli. E qui appunto una serie di richiami poi a momenti della storia della salvezza, e vi dicevo il Tempio e la decorazione del Tempio e la grande vasca che contiene l'acqua necessaria per tutte le attività di liturgie che si svolgono nel Tempio, e i profumi, e quindi le sue mani sono anelli d'oro, tutto il complesso di tendaggi, padiglioni, cortine, per quanto riguarda la gestione degli spazi nel Tempio, anelli d'oro incastonati di gemme di tarsi, il suo petto è tutto d'avorio tempestato di zaffiri, le sue gambe colonne di alabastro posate su basi d'oro puro, il suo aspetto è quello del Libano, magnifico come i cedri in alto, il Libano, i rilievi montuosi del nord, ricordate del Libano, già parlavamo in un'altra occasione. Dolcezza è il suo palato, egli è tutto delizie, questo è il mio diletto, questo è il mio amico, figlio di Gerusalemme. Ecco, vedete la sua risposta. Lui l'invisibile, lui quella presenza che mi coinvolge in una relazione di appartenenza, quella presenza che splende di una bellezza che mi illumina, in quella che è la mia autentica identità di creatura, nel mio esserci per lui, nel mio esserci in quanto specchio di quella bellezza che egli stesso vuole ammirare in me, nella relazione con lui. Vedete, qui c'è di mezzo, vi dicevo, una serie di richiami al Tempio, qui la descrizione del diletto dalla testa ai piedi, emergono richiami inconfondibili, già ve lo facevo notare, alla figura di Davide, che è figura messianica per antonomasia nella storia della salvezza. E questa descrizione del diletto come presenza che diventa specchio di bellezza nelle cose del mondo, nello svolgimento della storia, nel dramma di questa faticosa avventura, ma una bellezza in cui riconoscersi, in cui specchiarsi, una bellezza a cui apparteniamo. Questo è il mio diletto, dice, e ne parla con le figlie di Gioemme, che l'hanno interrogato in maniera un po' ironica, in maniera un po' sprezzante anche, di per sé le vorrebbero dare dimostrazione che la incoraggiano, che l'aiutano, che le danno un buon consiglio, apparentemente per confortarla. In realtà non stentiamo a comprendere in quella loro domanda una nota di sarcasmo. Cosa vai cercando? E di nuovo una seconda domanda: dove è andato il tuo diletto? Già, dove? È una provocazione, prima dicevano: ma chi è questo diletto? E lei ha parlato di lui. E adesso: ma dov'è? Dov'è il tuo diletto? Dov'è? Dov'è andato? Bella tra le donne, tu vai ancora alla ricerca di quel diletto che è sparito, ti ha abbandonato, ti ha piantato in asso, è andato a finire chissà dove. Ma dove si è recato il tuo diletto? Perché noi lo possiamo cercare con te, un'offerta di soccorso, ti aiuteremo noi, ma dici dove? Dove la provocazione diventa sempre più acuta, sempre più feroce anche, se n'è andato, vedi che tu sei malata, ecco, è proprio così, e questa malattia non guarirà inseguendo queste immagini fantastiche che tu vai vagheggiando. Ci penseremo noi ad aiutarti, a guarirti, a collocarti in una dimora che sia più gratificante per te, per quello che tu stessa meriti, creatura bellissima. Ed ecco, vedete, ci siamo arrivati al capitolo 6, il versetto 1, la seconda domanda da parte del coro composto dalle figlie di Gerusalemme, e quindi la risposta, due versetti, e siamo giunti al termine del quarto poema, due versetti. Il mio diletto era sceso nel suo giardino, tra le aiuole del balsamo, a pascolare il gregge nel giardino e a cogliere i gigli. Io sono per il mio diletto è per me. Egli pascola il gregge tra i gigli. Notate due soli versetti che subito assumono proprio la formulazione di una testimonianza di pacificazione. Pacificazione. dov'è il tuo diletto, ma dov'è? E adesso vedete, nella sua risposta questa creatura sta dicendo: il mio diletto è là dove sono io, là dove sono io, il suo giardino. Vedete come momento nel racconto evangelico, nel Vangelo secondo Giovanni, in cui la Maria di Magdala piange e si lamenta, è così ansimante, angosciata: ma dov'è? Proprio questa è la domanda che lei pone: dove l'avete messo, dove l'avete portato? E il giardiniere è lì, che la chiama per nome: tu sei il giardino, questo è il giardino, e lui è il giardiniere, ed è lì, e dice: ecco, pascola tra i gigli. Dunque è il pastore, è il mio pastore. E vedete, non c'è da andare a cercare più chissà dove, o chissà con quali acrobazie, non c'è da dimostrare per rispondere a quei tali che interrogano in maniera così un po' pungente, sferzante, deridente, chissà quali percorsi rocamboleschi verso mete che restano irraggiungibili. Qui ci sono io, con la mia povertà di pecora al pascolo, e ci sono io come fiorellino di campo che oggi c'è, domani non c'è. Ma vedete, qui dove sono io, in questa condizione di fragilità così dichiarata, c'è il pastore, c'è il mio pastore, c'è il diletto che scende nel suo giardino, che coltiva, raccoglie i gigli. Ecco, vedete questa risposta così pacata adesso, espressione di una creatura umana che senza ricorrere a soluzioni prodigiose, grandiose, spettacolari, è pacificata. Sono una pecora, è il mio pastore, sono un giglio del campo, è il giardiniere. E vedete qui il versetto che chiude il nostro poema: io sono per il mio diletto per me. Questo versetto già leggevamo nel capitolo 2, versetto 16, i due elementi che compongono il versetto erano capovolti, la posizione era scambiata, ma il contenuto della testimonianza è il medesimo. Io appartengo a lui e lui appartiene a me. Questa è veramente una storia d'amore, ed è una storia d'amore nella quale il diletto non cerca la mia maschera, la mia apparenza, le mie messe in scena o le mie teatrali celebrazioni. Cerca me, ed ecco, in questo essere soltanto, ma è tutto, una pecora, un giglio del campo, ma è tutto, un filo d'erba, una creatura. Ecco, io appartengo in maniera indissolubile, in virtù di un vincolo d'amore definitivo, al mio creatore, pastore, giardiniere, il mio Signore. Ecco, allora ci fermiamo così. Prepariamo per la messa. Giovedì prossimo, se Dio vuole, il quinto poema, poi avremo ancora che fare un bel figlio.